Lezione numero 28, prima parte, ultima lezione del corso. Cominciamo con una comunicazione di servizio. Riflettendo un po' sull'andamento delle nostre vicende, insomma, sulla situazione in cui ci troviamo, e in cui, come sapete, è sospeso il ricevimento degli studenti all'interno dell'università, no? Cioè nello studio del docente, come accade di solito. Stando così le cose, io ho comunque pensato che adesso più che mai sarebbe invece utile, riuscire a incontrarsi di persona, naturalmente con tutte le debite cautele, perché la modalità in cui si è svolto il corso può aver complicato sicuramente anche il lavoro che spetta a voi, no? Cioè di ascoltare, prendere appunti, magari sì, si può tornare sul testo registrato più volte, no? Come Figal ci dice quando non abbiamo capito qualcosa, ci manca qualcosa, dobbiamo ricostruire, ne abbiamo parlato nell'ultima lezione. Certamente questo è un esercizio molto utile, però insomma al di là di tutto penso che sia altrettanto utile avere delle occasioni anche, in cui ci si vede di persona, soprattutto in vista degli esami, dei due appelli della sessione estiva che cadono il primo il 25 di giugno, il secondo, non vorrei sbagliarmi, il 16 di luglio, o comunque insomma intorno al 15 di luglio. Ecco, in vista di questi due esami, soprattutto, chi ha comunque intenzione, insomma, di affrontare la prova in questa sessione, può aver bisogno più di altri di chiarimenti, delucidazioni, eccetera. Allora, secondo me è utile riproporre questo ricevimento. In che forma? L'unica forma che mi sembra praticabile è la seguente. Poi ciascuno è libero di approfittarne o meno, questo va da sé. Allora, io pensavo di ripristinare il ricevimento nel giorno di martedì in cui era previsto anche, prima di questa emergenza, no? Di anticipare l'orario dalle 12 alle 11, quindi, e però soprattutto di collocarlo, questo ricevimento, in un luogo che potrà sembrare, irrituale, inconsueto, ma che corrisponde pienamente alla situazione odierna, che è altrettanto inconsueta. E cioè io pensavo che ci si potesse vedere, con tutte le garanzie del caso, naturalmente, in un locale pubblico dove vi sono controlli, le distanze vengono mantenute tra tavolo e tavolo, e pensavo in particolare al Caffè degli Specchi, che è un luogo centrale, non lontano dal vecchio dipartimento, e quindi la mia proposta è che io sarò ben contento, insomma, di ricevere voi studenti in questo luogo a partire da martedì 26 maggio alle ore 11. Vi do anche il calendario di tutti gli appuntamenti, perlomeno fino alla data del secondo appello, perché in due casi invece non riuscirò a essere presente il martedì, ma in un altro giorno. E allora vi leggo la tabella di marcia a cui pensavo, che è la seguente. Allora, il primo ricevimento è il 26 maggio, cioè martedì prossimo alle 11. Il secondo sarà invece non il 2 giugno, come sarebbe naturale, ma sarà invece lunedì 1 giugno. Quindi 26 maggio, 1 giugno. Poi andiamo al 9 giugno, ritorniamo al martedì, passiamo al 16 giugno e arriviamo al 23 giugno. Quindi 2 giorni prima del primo appello. Questo è il primo lotto di ricevimenti a cui pensavo. E poi a seguire, in vista anche insomma dell'appello successivo, pensavo al 2 di luglio, che è un giovedì, a cui poi dovrebbe seguire il 7 di luglio e il 14 di luglio, che sono invece di nuovo 2 martedì. Allora, ripetendo ancora una volta: 26 maggio, 1 giugno, 9 giugno, 16 giugno, 23 giugno, 2 luglio, 7 luglio, 14 luglio. Mi trovate chi vorrà al Caffè degli Specchi dalle ore 11 alle ore 13, quindi non per un tempo infinito. E vi do anche un suggerimento: chi intende venire al ricevimento, magari mi scrive il giorno prima, 1 o 2 giorni prima di questa sua intenzione, in modo che se io ricevo molte, molte richieste, posso anche scaglionarvi a degli orari diversi, cioè vi dico a che ora presumibilmente vi posso ricevere, 11 e un quarto, 11 e mezza, 12, eccetera, eccetera, in modo che non state lì ad aspettare inutilmente, anche perché appunto sappiamo che le condizioni ancora non sono del tutto normalizzate. Bene, questo è quanto. Allora, torniamo per l'ultima volta, diciamo, a questo testo di Figal. Siamo al paragrafo 11 e abbiamo discusso di questi casi in cui il testo in qualche misura produce nel lettore una specie di interruzione. Abbiamo visti due casi, il primo a pagina 267, dove si dice appunto che lo scritto, quel che è scritto, a un certo punto diventa estraneo, scusate, lo si ripete anche pagina 269, no? L'interruzione può verificarsi per vari motivi. Figal nel primo caso pensa a una specie di disappunto, di risentimento, ma anche a un esempio di distrazione o a una interruzione per motivi, diciamo, esterni, no? Mi suono al telefono e devo in qualche modo interrompere la mia lettura. Questo è il primo esempio, quindi una interruzione legata a questi motivi, non al fatto che il testo diventa incomprensibile per una sua interna difficoltà, ma a questo tipo di impedimenti. La seconda situazione è quella in cui invece noi, che pure siamo intenti a leggere, e quindi non smettiamo deliberatamente, non decidiamo noi di smettere o perché il testo ci sta infastidendo o perché c'è qualcosa che cattura la nostra attenzione, quindi non siamo noi che, diciamo, decidiamo tutto questo, ma veniamo per così dire costretti dal fatto che non riusciamo più a seguire il filo del discorso, no? E in questo caso dobbiamo ricostruire la trama che in qualche misura si è sfilacciata, si è interrotta. Il terzo caso però è il più interessante naturalmente, perché qui non si parla di una vera e propria interruzione, ma di una specie di lettura, diciamo, orchestrale del testo, no? Perché ci sono testi che sono semplicemente così articolati, così complessi, in cui non è una nostra dimenticanza o negligenza che a un certo punto ci induce a fermarci, no? È proprio il testo stesso che deve essere preso e seguito, diciamo, tenendo presente, le connessioni che stanno al di là dell'immediata successione delle frasi che, per forza di cose, noi abbiamo sotto gli occhi, no? Quindi, è come se noi dovessimo avere sempre presente questa totalità. Qual è il succo del discorso? da queste diverse situazioni emerge chiaramente quantomeno l'aspetto, diciamo, dell'unità testuale che in qualche misura ha una sua esteriorità rispetto, diciamo, al nostro atto di lettura, perché è presente in qualche modo già da sempre in quello che noi stiamo leggendo, ci orienta come una specie di mano invisibile nella lettura. Anche se noi non ce ne rendiamo conto, no? Almeno nella prima lettura. E comunque questa, diciamo, preesistenza, ovvero questa compresenza del tutto nelle sue parti, è qualcosa che, diciamo, conferisce alla unità del testo e all'interezza della sua struttura, conferisce una diciamo natura diversa rispetto al modo in cui siamo portati a concepire invece la totalità nell'atto della lettura. Questa tendenza che noi abbiamo ad anticipare quello che verrà scritto e detto di lì a breve è una tendenza, diciamo, che viene messa in evidenza da Gadamer, pagina 275, nel momento in cui Gadamer parla del circolo ermeneutico. Il circolo ermeneutico è in realtà un, diciamo, una questione che risale ben prima, diciamo, all'attenzione degli studiosi, ben prima di quanto abbia fatto Gadamer, no? Significa semplicemente che un testo può essere compreso solo se noi vediamo le sue singole parti all'interno della totalità. Ma la totalità, è presente come? È presente a sua volta nelle singole parti, distribuito nelle sue singole parti, no? Quindi, quando noi leggiamo, questo ci vuole dire figa sostanzialmente, e stiamo accaccati, no? Veniamo proprio presi dalla pagina, risucchiati, a noi sembra di sviluppare e di dare seguito a tutto quello che il testo racchiude, e lo facciamo addirittura anticipando di volta in volta, in una specie di proiezione anticipata, ciò che verrà, ciò che non è stato ancora detto, ma che potrebbe venire, no? Questo, tra l'altro, contribuisce a creare un'aspettativa, no? Quando c'è un'aspettativa, cioè quando un testo ci cattura, crea letteralmente in noi un'aspettativa per sapere come andrà a finire, no? Ma e quindi finché c'è una lettura interessata alla cosa che sta leggendo, è fatale che ci sia questo costante lavoro di anticipazione che poi viene di volta in volta confermato o smentito, no? Dall'andamento del testo. Questo modo certamente mi dà una versione della totalità che è una versione dinamica, una versione che si appunto estrinseca nella successione della lettura. Io come se consumassi, no? Come se divorassi, l'espressione la dice lunga, no? Quando qualcuno sta leggendo qualcosa, come se stesse in qualche modo mangiando, no? Ha divorato quel racconto tutto d'un fiato. Cosa vuol dire? Lo ha assimilato, lo ha incamerato, lo ha come appunto attraversato dall'inizio alla fine, perché era stato catturato in questo gioco di aspettative create dal testo, di anticipazioni su ciò che verrà e di conferme e di smentite. In questo modo a noi sembra che la totalità del testo si dia soltanto alla fine, o comunque via via, no? Sempre di più. Cioè, noi ci inoltriamo nel testo e quello che il testo ha da dire all'inizio è poco, ma noi ugualmente, come dire, partiamo subito con le nostre anticipazioni e via via che ci addentriamo nel testo, naturalmente, se la storia è avvincente, come si dice, noi non smettiamo, anzi, formuliamo un numero sempre più articolato di possibili svolgimenti, di possibili finali, no? Siamo interessati esattamente a questo. Dunque, è vero che nella lettura la totalità del testo si dà come, diciamo, una quantità che noi dobbiamo consumare, no? Come un piatto di cibo che dobbiamo in qualche modo divorare. Ma, e quindi una volta arrivati in fondo è come se avessimo assimilato tutto, no? Questo è il punto. Ma, dice Figal, in realtà questo è solo un modo di considerare le cose interno al senso di attuazione. Ricordiamoci sempre della definizione di rappresentazione che Gadamer ci dà a pagina 233, che scusate, Figal ci dà a pagina 233. L'interpretazione è un'attuazione il cui senso, sto leggendo a metà della pagina, è nel riferimento, ma che tuttavia permane come attuazione. Cioè, noi leggendo attuiamo il testo, per seguire l'immagine che ho scelto, lo divoriamo, lo consumiamo, ma per poterlo consumare in realtà è come se noi avessimo sempre bisogno di tenerlo presente come qualcosa a cui ci riferiamo e che dunque non consumiamo, qualcosa che ci orienta, che ci dà la direzione. E questo qualcosa è il testo come una trama.